Sì, un piccolo problema tecnico, 33ª puntata di Uhuru, suoni, musiche e notizie del continente africano, in particolare suoni chiaramente, e puntata dedicata interamente al blues africano. Il blues africano è un rapporto di causa e effetto del blues del Nord America, nel senso che il blues del Nord America si sviluppa traendo origine da quelli che erano i suoni, le parole, l'anima, il soul degli schiavi portati dall'Africa, tramite la tratta degli schiavi portati dall'Africa in America, in questo caso nel Nord America, e che poi a sua volta va a ricontaminare la scena musicale in particolare di una parte dell'Africa, quella diciamo del Golfo di Guinea, e in particolare, appunto, ancora più in particolare, Mali e Senegal. E quindi diciamo quasi tutti gli autori, gli esecutori che sentirete in questa 33ª puntata di Uhuru provengono da questa zona dell'Africa, Mali e Senegal, ma anche Guinea, con un'escursione, diciamo così, in Zambia e un'altra in Kenya. E vi diciamo anche, appunto, sia dall'ascolto di Uhuru, Uhuru è una trasmissione di Radio Wombat. Radio Wombat, per avere notizie e informazioni sul palinsesto, sulle caratteristiche delle trasmissioni, potete andare direttamente sul sito wombat.noblogs.org, e nello stesso sito potete ascoltare la trasmissione, come state ascoltando adesso, in streaming. Sempre sul sito potete anche riascoltare tutte le trasmissioni di Radio Wombat, e quindi anche Uhuru, ascoltando o scaricando i podcast, che sono tutti raccolti in una apposita sezione. Ricordiamo anche il profilo Twitter di Radio Wombat, twitter.com/radiowombat.fi, e per parlare, per suggerimenti, apprezzamenti, critiche, o comunque comunicare con la radio, con noi, è postawombat@insiberia.net. Ricordiamo anche Uru va in onda, come sta andando in onda adesso, tutti i venerdì alle 21.30, con repliche la domenica alle 10 e il lunedì alle 15.
Sì, cominciamo subito con un artista senegalese. Cantautore, musicista è Ismaël Lo, nato nel Niger da padre senegalese e madre nigeriana. Ancora piccolo si trasferisce in Senegal, giusto appunto, nel dipartimento di Rufisk, vicino a Dakar. Dopo la morte del padre viene mandato a studiare presso la prestigiosa scuola d'arte di Dakar e nel 79 comincia a suonare, prima con un gruppo musicale chiamato Super Diamono in francese, e poi comincia invece una carriera solista. Di lui ascoltiamo Talibe.
Thank you.
questi giorni, nei giorni scorsi, nelle settimane passate, in Marocco le donne marocchine sono spesso scese in strada. Lo slogan era basta con la poligamia. E l'hanno gridato forte durante i cortei per farlo sentire a tutti, perché le donne non ne possono più di questo istituto che le umilia, ne chiedono l'abolizione completa. In Marocco il codice della famiglia approvato nel 2004 ha limitato fortemente il ricorso alla poligamia, nel senso che le norme prevedono che un uomo possa sposare più donne ma solo se c'è l'autorizzazione di un giudice che ha preso atto che la prima moglie ha consentito al nuovo matrimonio e che l'uomo ha un reddito sufficiente per mantenere entrambe le famiglie. Ma alle donne marocchine questo non basta più. Ritengono che la poligamia leda i loro diritti e ne chiedono l'abolizione. In tutto il Nord Africa i movimenti femministi contestano con forza questa antichissima pratica. In Algeria, Egitto, Marocco la contestazione è sempre più forte e molte donne chiedono che i loro paesi seguano l'esempio della Tunisia, che non solo l'ha abolita nel 1956, ma la punisce con pene severe. Tornando al Marocco, le donne sono scese in strada anche per chiedere una maggiore parità con gli uomini. Nel 2011 il re del Marocco ha approvato una nuova Costituzione che in un articolo sancisce la piena uguaglianza tra i sessi e la parità dei diritti politici, sociali e economici, ma nei fatti è rimasta solo sulla carta questo proposito. E quindi le donne marocchine continuano a venire costantemente discriminate e emarginate, e nonostante appunto questa legge fatta. In ambito lavorativo le donne hanno stipendi più bassi rispetto agli uomini e anche le donne istruite non ottengono mai posizioni di rilievo. In tema di successioni, alle donne in Marocco attualmente spettano per legge quote minori rispetto agli uomini. Quindi, secondo le femministe, è ora di rendere effettive ed efficaci la legge promulgata nel 2011.
Sì, diamo ora alcuni appuntamenti, anzi un appuntamento in particolare, per martedì 31 ottobre, che è un giorno prefestivo e quindi si può fare anche un po' tardi, insomma. Ecco, martedì 31 ottobre al CSA Nest Emerson, l'ultima serata, diciamo, dei festeggiamenti per l'undicesimo compleanno del centro sociale. Undicesimo compleanno in via di Bellagio, ma sono 28 anni che il CSA Nest Emerson è in occupazione. Quindi martedì 31 una cena benefit fin dalle 19:30, poi la presentazione del libro Correvo pensando a Anna. È un libro, un bel libro, un libro scritto da Pasquale Patangelo, un fiorentino che però appunto fino dagli anni 70 ha iniziato un percorso inizialmente antagonista e poi un percorso all'interno delle organizzazioni combattenti, in questo caso dei nuclei armati proletari, che l'ha portata a fare anni ed anni di carcere. Pasquale Patangelo poi è uscito dal carcere e diversi anni dopo, cioè pochissimo tempo fa, ha scritto questo libro in cui ripercorre la sua storia, in cui ripercorre anche un po' la storia di quella era Firenze negli anni 70. E quindi alle 19 la cena, alle 21 la presentazione del libro e poi si continua con una serata a Roccabilli con due gruppi, i Mogis e i Brazo, e per finire l'Emerson Setters. Ritorniamo alla nostra musica, ai nostri gruppi musicali, in particolare in questo caso la Rail Band. E la Rail Band è una band maliana e si è costituita fin dagli anni 70, all'inizio degli anni 70, 1970, è stata ed è conosciuta con diversi nomi, anche se rimane sempre la band della stazione, della ferrovia Bamako, Super Rail Band, Bamako Rail Band, o in modo più completo e formale Super Rail Band, Buffet e l'Hotel della Gare di Bamako. Noi siamo stati appunto all'Hotel della Gare, della stazione di Bamako, è un luogo incredibile dove ti aggiri in un caldo pazzesco tra galline e capre, per contadini, Dogon, Songhai, Tuareg, tutto ciò con appunto questo buffet che rappresenta uno dei punti di socialità di Bamako, e in cui c'è musica in continuazione, ecco. E quindi la Super Rail Band, o band de buffet dell'Hotel della Gare di Bamako, con una fama che è andata avanti e che inizialmente è stata ha suonato anche jazz e musica cubana. E la Super Rail Band è stata uno dei primi gruppi musicali dell'Africa occidentale a abbinare il suono africano, diciamo, con gli strumenti, diciamo, anche al di fuori della tradizione dello stile musicale del paese. In questo caso, nel loro caso, insomma, è stato costruito sulla tradizione, oltre che quella, diciamo, fuori dall'Africa, fuori dagli stemmi tradizionali, però è stato costruito anche sulla tradizione del cantante di Lodeman de Griot, questi griot che ritornano in continuazione quando parliamo appunto della musica maliana in particolare, ma anche del Senegal e della Guinea. Quindi cantano con questa roots, queste radici griot in Bambara, che è la lingua principale, diciamo, del Kenya, comunque la lingua parlata a Bamako. E quindi con le lire Bambara, ma anche mandinga, tamburi e strumenti locali come la cora e il balafon. Il principale cantante della Rail Band negli anni 70 è stato Salif Keita, che poi ha lasciato la band per andare a un'altra band, ai Super Ambassadors, e poi continuare una carriera solista, da cui poi è stato conosciuto diciamo tutto il mondo, ecco, Salif Keita. Tra l'altro, in diverse puntate di Uro vi abbiamo dato diversi pezzi di Salif Keita, ma a comporre, a far parte della Super Rail Band, sono stati anche altri musicisti che abbiamo fatto già ascoltare, come Mori Kanté, guineano, avevamo fatto ascoltare nelle trasmissioni precedenti, il chitarrista Kanté Manfilà, oppure il chitarrista Jelima di Tunkara. Kanté Manfilà, tra l'altro, sarà uno dei l'autore, l'interprete di uno dei pezzi che daremo successivamente. E quindi della Super Rail Band vediamo, mandiamo un pezzo tra i più importanti, diciamo, più che tra i più conosciuti, e cioè Mansa significa il soul, l'anima, in questo caso appunto l'anima di questo paese del Mali. Quindi Super Rail Band con Mansa. Thank you.
angeli cheli mali provocano la ngana ngana kuma kamora fa mane kuma e mogo dumune da kuma Mora samba mane kuma e moko do mude da kuma le salamu alaikum yamoyo a amadu be atili vele kari polompa aluta ile le ma akopima fara bina dividi 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 ayo e sa juda mama ala telona Pachili muso de nyiso ni juso Damba muso de nyiso ni juso Tramera muso de nyiso ni juso Jeni pachili di na kamani luba jadi Amadu pachili vile kadi mbolofa Yamayo Jabati muso de nyiso ni juso Jeni bari tungara Ipono bila mande chururo mwonyilame
Sì, parliamo un po' di radio comunitarie, le sorelle, diciamo, di in tutto il mondo, sparse in tutto il mondo, di Radio Wombat, cioè queste piccole emittenti gestite in modo collettivo che sono presenti anche in Africa. In questo caso ve ne parliamo di alcune, sono presenti in Mali, appunto piccole emittenti gestite in modo collettivo e parlano di salute, agricoltura, economia familiare, ma anche problemi politici e diritti delle donne. Voci diverse, briose, irriverenti, ma comunque ascoltate con molta attenzione. È un classico di una radio Maliana è l'inizio delle trasmissioni, è quasi sempre, se non sempre. Sveglia amici, l'estate sono già piene di gente, la corriera per il mercato partirà tra meno di un'ora. Non perdete altro tempo, il mondo sta correndo e voi rischiate di rimanere indietro. E questa è una radio, l'inizio, diciamo, delle trasmissioni di una radio di Kati, una cittadina del Mali, situata a 15 km dalla capitale Bamako. E qui ogni mattina alle 6 in punto la gente si sveglia alla voce squillante di Radio Bellecan, alle prime luci dell'alba, e questa è una particolarità della vita, diciamo, africana, in questo caso anche del Mali, cioè alle 6. Alle 6 inizia il giorno, così come a mezzogiorno è veramente mezzogiorno, e alle 6 la sera diciamo c'è il buio e quindi si comincia a andare a casa sostanzialmente. E quindi ogni mattina alle 6 in punto la gente a Kati si sveglia con questa incitazione, questa voce di Radio Balakama, le prime luci dell'alba, un fiume di parole scandite chiaramente a tempo di musica o intervallate da brani musicali in varie le case, diciamo, della città, insomma. Le onde rimbalzano, si sentono ogni angolo della strada, anche perché la radiolina è uno degli strumenti più utilizzati, diciamo, in Africa. La potete vedere nelle mani delle persone a qualsiasi angolo della strada, a qualsiasi angolo del deserto, a qualsiasi angolo dell'autobus, e quindi le radio, in questo caso le radio comunitarie, sono molto, molto sentite. E i programmi di Bellecan, di Radio Bellecan, sostanzialmente sostituito le grida del muezzin, spiega un giovane ascoltatore della radio, e la gente ha capito che è meglio svegliarsi con la musica della radio e con il canto del muezzin. Con anche dei problemi, per esempio i programmi ottobre, all'inizio di questo ottobre sono iniziati un 2 ore di ritardo per una colpa di un guasto al trasmettitore. È stato un disastro, ricordano gli abitanti, perché l'intera città si è svegliata tardi. Negozi, officine, persino gli uffici pubblici sono rimasti chiusi fino a metà mattinata. Questo per dire quanto incide l'aspetto sociale, diciamo, di questa cittadina di Kati, questa radio. E sulle frequenze di Radio Bellecan si alternano rubriche dedicate ai temi della salute, del risparmio, dell'autoimprenditoria, dell'ecologia e della tutela dei consumi, e l'informazione locale chiaramente ricopre uno spazio centrale nel palinsesto, e praticamente non c'è niente che accada a Kati e dintorni e non venga raccontato nei notiziari della radio, di Radio Bellecan. Fatti di cronaca, anche più piccoli e stravaganti, come l'incidente come abbiamo sentito noi, tra un ciclista e una capra, insomma. E la particolarità è anche che il nome Bellecan è diventato come sinonimo di autorevolezza, ecco, come spiega la direttrice Abi Diallo, che appunto è una donna, questa è un'altra particolarità, diciamo, di questa radio. E in merito anche dei cronisti, sostiene Abidal, una ventina, quasi tutti volontari, tutti nati e cresciuti a Kita, e quindi il legame a un territorio è una carta vincente, perché non si possono permettere di sparare cavolate o di bucare una notizia, perché ne va della loro credibilità personale, e tutti li conoscono. E vicino a Radio Bellecan c'è sono gli studi di un'altra emittente radiofonica nata successivamente, ma già ascoltata, questa radio Gigi, con uno stile ancora più combattivo, meno diplomatico, diciamo, rispetto a Radio Bellecan. E ogni giorno in redazione arrivano le lettere, in particolare in questo caso della generazione più giovane, ecco, di Kita, e quindi raccontano problemi, la mancanza, in particolare la mancanza di spazi ricreativi e culturali, e quindi ecco, è proprio una radio, come dire, sorella, ecco, da questo punto di vista. E alcuni che non sanno scrivere vanno direttamente di persona per prendere la parola, per parlare direttamente ai microfoni, spiega, così come il direttore Boubacar Traoré. E quindi gli ascoltatori in questo caso bucano, diciamo, saltano quello che è un po' il rapporto tradizionale della radio, cioè da una parte il redattore, il giornalista, e dall'altra parte gli ascoltatori. Ecco, via un po' come quando sui palco di concerti, diciamo, e il pubblico sale sul palco e comincia a cantare insieme a chi sta sul palco, insomma. E quindi, appunto, la radio insieme agli ascoltatori organizza concerti, incontri culturali, dibattiti, manifestazioni e via dicendo. E questa, appunto, è la particolarità di queste radio comunitarie, in questo caso del Mali.
Sì, passiamo a un musicista di cui abbiamo parlato proprio un attimo fa, cioè Kanté Manfilà, chitarrista. Lui è maliano, ma ha passato la giovinezza a Abidjan da uno zio. Fortunatamente per lui e per la sua carriera musicale è tornato in seguito a Bamako, perché, come ne abbiamo parlato altre volte, Bamako è veramente uno dei centri musicali dell'Africa, e quindi lì è riuscito a studiare la musica, a imparare la chitarra, e ha fatto un'opera di recupero delle radici, delle sue radici africane, e l'ha messa in questo suono molto blues, ora lo sentirete. Infatti il titolo è Cancan Blues.
Seconda parte, diciamo, di questo excursus e di questo focus sulle radio comunitarie in Mali, anche perché Belecan, Radio Belecan e Radio Gigi, le due radio di cui abbiamo parlato precedentemente, non sono realtà isolate. In Mali esistono più di 120 radio comunitarie, censite tra l'altro ufficialmente dal Ministero delle Comunicazioni, e che fanno del Mali la patria indiscussa, diciamo, della radiofonia africana. Le radio indipendenti hanno fatto la loro comparsa nel 1991, non è un anno a caso, non è, è un anno particolare, è l'anno in cui c'è stata una svolta democratica, ha messo fine a una lunga dittatura militare, e nell'ultimo decennio si sono moltiplicate e spuntano ovunque, sui palazzoni Bamako, lungo le rive del Niger, attorno a gruppi, a grappoli di capanne nella savana. Sono piccole emittenti locali, trasmettono nel raggio di 5, 10, 20, 50 massimo 100 chilometri, e appunto gli viene dato il termine comunitario, così come per tutte le altre radio comunitarie nel resto del mondo, perché sono create e gestite, autogestite dalla comunità, cioè da questi gruppi informali di cittadini. Ma anche come in tutte le altre zone, paesi del mondo, siccome anche in Italia l'ombra, c'è l'ombra della censura. E la giornalista Siaka Traore spiega che il nostro è un mestiere bello ma pericoloso, e la libertà di espressione in questo paese, cioè nel Mali, può venire, può essere messa in discussione appena si toccano interessi e questioni ritenute intoccabili. Siaka lavora per un circuito radiofonico, Kaira, che è un network di 6 stazioni indipendenti e comunitarie, trasmettono nei vari angoli del Mali. E sono radio informazioni molto ascoltate, molto apprezzate, ma dalla gente, ma chiaramente di converso le autorità non è che le amano. E un anno fa 3 giornalisti di Radio Kaira sono stati messi dentro, sono stati incarcerati e aver criticato il governo. Continua sempre Siaka che, testimoniando, altri 6 colleghi sono stati messi in prigione la primavera scorsa. Appunto solo per aver fatto ascoltare l'intervista di un deputato mentre faceva promesse, e poi dopo è stato eletto, appunto, promesse fatte durante la campagna elettorale e poi non sono state mantenute. E la notizia dell'arresto dei 6 redattori di Radio Kaira è stata diffusa via radio, e la reazione è stata degli ascoltatori è stata immediata e spontanea. Centinaia si sono radunati attorno al commissariato per manifestare la loro rabbia e chiedere la liberazione dei giornalisti. E la polizia, temendo la situazione potesse degenerare, è stata costretta a scarcerarli. Un'altra particolarità è che chi fa comunicazione radiofonica a Mali sa quindi di dove stare molto attento nel parlare a me. Ma lo conferma Dauda Koulibaly, che è la direttrice, la direttore di Radio Foucault di Ségou, che in questo caso ha avuto problemi con le frange più, più dure, diciamo, della comunità islamica, perché appunto era stato organizzato un dibattito incentrato sul ruolo della donna nella società e sulle problematiche delle mutilazioni genitali femminili. Ma appunto l'area più intransigente, più oltranzista della comunità islamica non ha apprezzato, e orchestrandole tramite la moschea locale hanno lanciato intimidazioni e boicottaggi. Questo non è un caso isolato, sia il boicottaggio sia nello stesso momento diciamo il tema che cioè i diritti delle donne, anche perché è una questione scottante che è attualmente molto dibattuta in Mali, e rappresenta, anche perché rappresenta, come è possibile immaginare, il maggior terreno di scontro, diciamo, tra le comunità locali, tra la popolazione e l'islamismo, diciamo. E se lo rispiega anche Nene Kulu Tavandu, che è la direttrice di Radio Bunduku, un'altra emittente, anche questa rurale, che ha la particolarità di funzionare a pannelli solari e trasmette da un villaggio sperduto, diciamo, si chiama Bla, questo villaggio, sperduto nel nord del Mali, e appunto afferma affrontare il tema delle donne, e in questo caso in particolare della mutilazione dei genitali femminili, cioè dell'infibulazione. Significa anche esporsi a minacce e ritorsioni, perché appunto vengono criticate pratiche tradizionali come l'escisione del clitoride dalle bimbe, che offendono appunto la dignità delle donne. E la particolarità di Radio Bunduku è che appunto si rivolge in generale all'universo femminile, con rubriche di informazione sulle vaccinazioni, sulle questioni giuridiche legate al matrimonio, poi rubriche in collaborazione con le levatrici, le puericultrici, le levatrici tradizionali e via dicendo. E quindi è grazie anche a queste radio libere se molte donne del Mali, diciamo, cominciano, hanno trovato la forza e il coraggio di organizzarsi e di uscire allo scoperto. E l'altra particolarità di queste radio è che ci sono, essendo in Mali, come praticamente tutti i paesi dell'Africa, costituito da etnie diverse e quindi da lingue diverse, queste radio via via ci si sposta nei vari punti del paese, parlano, e quindi popolate da etnie diverse, parlano anche lingue diverse. Volevamo darvi anche una particolarità di un'altra radio, di Radio Colombada, che parla soprattutto dell'economia domestica, dell'economia familiare, è riuscita a innescare un dibattito vivacissimo sull'aumento dei prezzi dei mercati, nei mercati della cittadina. E quindi l'elenco delle radio e di quei dei temi affrontano sarebbe lunghissimo, soltanto un'altra conosciuta è Radio Paraná, che è situata nella città di San, l'ascolto, l'aumento dell'ascolto, questo grosso ascolto delle radio, c'è in campagna dove non esistono televisioni e computer e dove spesso manca l'elettricità, c'è questa corsa, a queste piccole radio a transistor alimentate a pile che, oltre a dare informazioni, rompono anche un po' il senso di solitudine a voce che vive in zone isolate. E quindi ecco, un panorama, di quelle che sono le radio comunitarie in questa zona dell'Africa, ma sono presenti, in tutta l'Africa, anche se, come abbiamo detto, il Mali è il paese con la più alta percentuale, di emittenti radiofoniche.
Adesso ci spostiamo a sud, in Kenya. Ascoltiamo un altro chitarrista che con la chitarra appunto anche lui riprende le tradizioni africane del suo popolo e le trasforma con la chitarra elettrica in un blues fantastico. Ecco, vi facciamo ascoltare Henry Makobi, il titolo è Umalanga Vakamu. Thank you.
nitabeba mama, kutoka ndugu nitabeba baba. Sikuta muache, sikuta muache, sikuta muache, na muachie urembo vijana. Hapa hapa town tu.
Ricordiamo un attimo i nostri social, allora il sito dove state ascoltando la diretta è wombat.noblogs.org, vi ricordiamo che potete trovare diverse cose sul sito, cioè nella prima parte del sito in alto a sinistra c'è il podcast di tutte le trasmissioni della radio, che potete ascoltare o scaricare, ascoltarvi dove vi pare e quando vi pare. Poi invece c'è il palinsesto. Il palinsesto controllatelo perché ci sono varie nuove, fortunatamente, trasmissioni, quindi sta cambiando, sta diventando sempre più pieno e questo non può che fare piacere. Poi per seguirci potete seguirci su Twitter a Radio Wombat Fi, vi ricordiamo che Uru ha anche il proprio profilo Twitter che è uru-rw di Radio Wombat. Per scriverci potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Vi ricordiamo anche le nostre repliche, che sono la diretta il venerdì sera alle 9:30, la replica alle 10 della domenica mattina e alle 15 del lunedì pomeriggio.
Sì, ora un cenno abbastanza lungo, comunque diciamo, parliamo di Habib Ayeb, un geografo e documentarista tunisino che ha prodotto e ha girato il documentario Couscous, i grani della dignità, e l'ha girato in cui i protagonisti sono i piccoli contadini tunisini, e il documentario è tutto incentrato sul concetto di sovranità alimentare, in questo caso rappresentata da contadini che prima pensano a produrre il necessario per la famiglia, in secondo luogo vendono le eccedenze. Questo perché appunto in un'intervista a Habib Ayeb ha spiegato il perché di questo documentario, proprio perché appunto i cereali sono alla base dell'alimentazione in Tunisia, eppure la produzione locale non basta a soddisfare la domanda interna e ogni anno la Tunisia, il paese, importa più di quanto coltiva. Questo perché invece di destinare la terra a nutrire la popolazione viene utilizzata per accumulare capitale, cioè si producono beni, in questo caso prodotti alimentari, prodotti agricoli destinati al mercato estero, come per esempio i datteri, i frutti fuori stagione come gli agrumi, per esempio, cioè coltivati quando nelle altre parti del mondo, come per esempio in Italia, non sono raccolti e quindi possono andare nei mercati diciamo che non hanno questi prodotti, proprio perché per permettere diciamo all'Occidente di poter mangiare per esempio in questo caso gli agrumi durante tutti i periodi dell'anno, e quindi vengono prodotti per esempio in Tunisia quando in Tunisia diciamo non servono, ecco, quindi si producono beni destinati al mercato estero, come i datteri, appunto, i frutti fuori stagione, gli agrumi, l'olio d'oliva, un tipo di produzione che non è per tutti, e sono gli investitori privati ad avere capitali da immettere nell'agricoltura orientata all'esportazione. E la politica dello Stato tunisino tuttora, nonostante tutto, punta a favorire l'arrivo di capitali, mentre invece i contadini vengono considerati un freno allo sviluppo perché occupano la terra. Si sostengono quelli che producono per esportare e si abbandonano coloro che coltivano per mangiare, sottolinea Abu Bayeb, ed è questo, diciamo, il fulcro del documentario, di questo documentario, cioè couscous, lo ripetiamo, i grani della dignità. Gli agricoltori in piccola scala sono quelli, tra l'altro, e nel documentario è ben rappresentato, ben documentato tutto ciò, sono quelli che salvaguardano le sementi tradizionali e garantiscono la biodiversità. E ci sono sementi antiche, continua sottolinea Abi Bayeb, che sono sparite completamente, e le varietà industriali sono sempre difficilmente adattabili alle varietà del clima e del terreno, e hanno il grosso difetto per gli agricoltori: non producono semenza, cioè ogni anno i contadini sono stretti a rinnovare i semi, questo perché appunto loro li vogliono vendere di continuo questi semi. E quindi i contadini più poveri non riescono a conservare una parte del raccolto per i semi, tra l'altro perché devono, nel momento in cui producono prodotti che fanno anche i semi, perché devono vendere tutto quello che producono per potersi sopravvivere. Sono quindi a loro volta costretti a ricomprare le semenze, e così, diciamo, in un circolo vizioso da questo punto di vista, che porta sempre più impoverimento. E tra le altre cose, sempre secondo me, sottolinea più volte Abi Bayeb anche nel documentario, è stato anche perso il sapere tradizionale per produrre, diciamo, questi prodotti locali, prodotti a chilometro zero, prodotti che servono veramente per sfamare, per dar a mangiare alla popolazione, non per essere venduti dalle grosse multinazionali. E quindi appunto couscous e i semi, il semente della dignità, parla di tutto ciò. Parla anche che essere contadino in Tunisia vuol dire essere povero, insomma, emerge fino dal primo fotogramma, insomma, no? Che la maggior parte degli agricoltori possiede meno di 10 ettari. E il documentario continua sottolineando come appunto il lavoro dei piccoli produttori, come abbiamo detto precedentemente, non viene sostenuto dallo Stato. La prossima guerra si farà sul pane, non c'è niente più importante, dice uno degli intervistati nel film, che poi aggiunge: è per questo che bisogna preservare gli agricoltori e proteggere la nostra terra. E in alcune zone del paese, le più lontane dalle osi, c'è un'ulteriore difficoltà, cioè l'accesso all'Africa, l'accesso all'acqua. Tant'è che gli agricoltori stessi si sono auto-organizzati e hanno costruito pozzi e stanno cercando, diciamo, di mettere in comune quello che è il bene più prezioso in quelle zone, cioè l'acqua.
E ritorniamo alla musica e parliamo e ascoltiamo Antoine Mundanda. È un artista congolese che ha la particolarità di suonare il sanza, che è uno strumento tradizionale congolese composto da lame di ferro fissate su una scatola di legno vuota. Lui l'ha ulteriormente rivoluzionato, perché lo strumento originale è a 9 lame, lui invece lo usa con 22 lame. E quindi ha fatto questo accorgimento, ha cambiato la sonorità della sua musica, e tant'è che lui è considerato in Congo uno dei creatori della rumba e della musica moderna del Congo. Di lui ascoltiamo Nsangu.
sama vula baka mupata imana teletente linda kuwata unike kwe mama na yula kwe mama ah mama kongomba mirazo mama wandelati kotamu kitemo mbo wa mona mbongo mbandirazo na kotamu kitemo unangonda funda funda edi beto kumi edi kwandi wa manzukina temo vuchiwiri kongo zani minu kwe bonga una kwe akopa kwele kwandi mukinsasa ama mfobwana kongo zani wele nazo saranantana kento kamo kento samu mingye amsana mama
nostro ultimo pezzo, vi lasciamo alla nostra sigla, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 21:30. Ciao.